Perché ogni discorso su Mussolini infastidisce o affascina gli italiani? Per esempio, quando scrivo una riga su Mussolini nei commenti su Corriere.it, vengo immediatamente censurato, cioè non appare il commento. La ragione l'ho già spiegata nel sito, no? Mussolini è l'immagine del padre che sadico punisce i figli, parlo di Totem e Tabù. In base a una loro manchevolezza, cioè manchevolezza di obbedienza verso il padre, cioè di amore verso il padre, e quindi ci sono enormi implicazioni edipiche nel rapporto tra gli italiani e Mussolini, no? Però l'amore del padre non comporta, non deve comportare a presupporre che il padre sia sadico nei confronti dei figli, ma il padre è sadico per punirli per la loro disobbedienza. Di qui l'enorme complesso di stimolazioni a cui è soggetto l'italiano medio quando sente parlare di Mussolini. Ricordiamoci che gli insegnanti di scuola superiore, nella loro grettezza e ignoranza, detestano Mussolini, loro sono del PD, gli insegnanti, no? Detestano Mussolini perché da un lato Mussolini ha causato il disastro storico, come Berlusconi si è impervertito con le prostitute. Dall'altro però Mussolini rappresenta il padre, come Berlusconi rappresenta il padre. Berlusconi avrebbe voluto essere il nuovo Mussolini italiano, solo che non l'ha mai fatto, appunto perché ci sono delle implicazioni legali se tu ricostituisci il partito fascista, no? E quindi praticamente, da un lato, loro hanno una giustificazione giusta per dire Mussolini ha fatto disastri, dall'altro però, nel rifiutare Mussolini a causa del fatto che ha fatto disastri, tu puoi anche rifiutare la figura del padre, cioè di Dio padre, che Mussolini potentemente rappresentava. E quindi nel rifiutare Mussolini affermi una visione anarchica della vita, per cui appunto l'insegnante medio dice, come si sa, la verità non esiste, no? L'ho sentito con le mie orecchie. E quindi è essenzialmente radicale, libertario e non trasmette valori agli studenti e gli dice agli studenti di fare sesso, di consolarsi col sesso, perché il futuro sarà nero. Discorsi che ho udito con le mie orecchie nelle aule scolastiche. Il futuro per i giovani sarà nero, quindi che si consolino. Eccolo, quindi questo discorso perché appunto Mussolini rappresenta il tipico fattore edipico, amore e odio verso Mussolini. Amore perché è l'immagine del padre e quindi dà un senso di orientamento, di riferimento, di valori, di orizzonti di valori, autorità, autoritarismo anche, ecco. E poi odio verso il padre perché è l'uomo, è l'odio che verso la verità, verso chi ti punisce, verso chi ti ricatta, sì, ti dà valori, però anche richiede da parte tua un comportamento di obbedienza e poi sappiamo che con l'obbedienza fa disastri, eccetera, eccetera. Il fatto che a Mussolini siano associati disastri, da un lato, giustifica pienamente il rifiuto di Mussolini, questo ha fatto disastri. Dall'altro, però, ti consente di dire sì, lui è il padre, quindi lui è il valore assoluto, è il riferimento della verità. Ma guarda lì, ha fatto disastri, quindi il padre, Dio padre, è un pagliaccio che noi possiamo rifiutare. E quindi secolarizzazione, scristianizzazione, rifiuto della religione, rifiuto dell'autorità, rifiuto che. L'autorità, nella misura in cui si presenta come bufona, cioè autoritarismo, consente il suo rifiuto. Viene rifiutato l'autoritarismo, giustamente, ma nel rifiutare l'autoritarismo si rifiuta anche l'autorità, di qui l'anarchia. Discorsi che ha fatto in modo ovviamente meno forte di quelli che faccio io, lo psicologo Recalcati, che non può competere con me, ovviamente, perché lui usa il padre per dire, no, non si può più tornare all'autoritarismo, no? Però ci sarebbe bisogno della riscoperta del padre, discorsi a mezza via, visto che non ha capito il cristianesimo, che non è la religione del figlio, è la religione del padre. E quindi non è vero che tu hai bisogno di riferimenti, cioè del padre, tu hai bisogno del padre come valore assoluto. Ma siccome che rifiuti l'autoritarismo, nel discorso ambiguo, perché è ambiguo, di Recalcati, e non può non essere ambiguo, visto che lui in rapporto alla fede è dubbioso, mentre come si sa io non ho dubbi, e non è che non ho dubbi perché sono pericoloso, non ho dubbi per il mio percorso biografico, e uno dice come fai a non avere dubbi? Perché tu non conosci il mio percorso biografico, cretino. Allora, no? E Recalcati nella sua ambiguità, senz'altro, oltre a rifiutare l'autoritarismo, mette in dubbio anche l'autorità. Tu dici, no? non si può più tornare alla figura del padre patriarcale, ma quello nessuno l'aveva messo in dubbio, lui pensa di fare discorsi originali, ma figuriamoci se qualcuno si sognava fin dagli anni 60 di ripetere la liberazione sessuale, no? La figura del patriarca, lui invece è ancora lì al discorso del patriarca, ma non c'è più il discorso del patriarca, no? Nel rifiutare il patriarca rifiuta anche il genitore autorevole. Questa è l'ambiguità del discorso di Recalcati. Cioè il padre, il genitore, deve essere autorevole ma non troppo forte, mentre invece i giovani hanno bisogno del padre forte. Si tratta nell'educazione familiare di trovare il giusto equilibrio tra autorità, che sempre deve esserci, e anche un minimo di autoritarismo, con la Corte di Cassazione, che è un'istituzione del male. La Corte di Cassazione e la magistratura italiana appartengono al male, che è andata a dire che lo schiaffo è un reato. Cioè la Corte di Cassazione è una struttura del male che partecipa nell'annientamento del ceto medio, perché tu il ragazzo lo educhi se gli incuti timore, in modo che ti obbedisca. La Corte di Cassazione dice che se gli incuti timore commetti reato, e quindi non hai più la possibilità di controllare il tuo figliolo, che fa quello che va, che fa quello che vuole, in preda alle pulsioni, alle passioni, eccetera, eccetera. Quindi responsabilità del crollo dell'autorità dei genitori e anche la magistratura. Bel discorsetto questo.